Deuteronomio 21, dice così la parola del Signore: quando nella terra in cui il Signore, il tuo Dio, ti dà il possesso, si troverà un uomo ucciso, disteso in un campo senza che si sappia chi lo ha ucciso, i tuoi anziani e i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza fra l'ucciso e le città dei dintorni. Poi gli anziani della città più vicina all'ucciso prenderanno una giovenca che non abbia ancora lavorato né portato il giogo, e gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un corso d'acqua perenne in un luogo dove non si lavora, non si semina, e là, nel corso d'acqua, troncheranno il collo alla giovenca. I sacerdoti, i figli di Levi, si avvicineranno, poiché il Signore tuo Dio li ha scelti per servirlo, per dare la benedizione nel nome del Signore, e la loro parola deve decidere ogni controversia e ogni caso di lesione. Allora tutti gli anziani di quella città che sono più vicini all'ucciso si laveranno le mani sulla giovenca a cui sarà stato troncato il collo nel corso d'acqua. E prendendo la parola diranno: le nostre mani non hanno sparso questo sangue e i nostri occhi non lo hanno visto spargere. Signore, perdona al tuo popolo Israele, che tu hai riscattato, e non rendere responsabile il tuo popolo di Israele dello spargimento del sangue innocente. Così quel sangue sparso sarà loro perdonato. In questo modo toglierai via di mezzo a te la colpa del sangue innocente, perché avrai fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore. Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e il Signore il tuo Dio li avrà messi nelle tue mani e tu avrai fatto dei prigionieri, se vedrai tra i prigionieri una donna di bello aspetto e ne sarai attratto e vorrai prendertela per moglie, la condurrai in casa tua, lei si raderà il capo, si taglierà le unghie, si toglierà il vestito che portava quando fu presa, dimorerà in casa tua e piangerà suo padre e sua madre per un mese intero. Poi entrerai da lei e tu sarai suo marito e lei tua moglie. Se poi non ti piace più, la lascerai andare dove vorrà, ma non la potrai in alcun modo vendere per denaro, per trarne da schiava, né trattare da schiava, perché l'hai umiliata. Se un uomo ha due mogli, l'una amata e l'altra odiata, e tanto l'amata quanto l'odiata gli danno dei figli, e se il primogenito è figlio dell'odiata, quando egli dividerà tra i suoi figli i beni che possiede, non potrà fare primogenito il figlio dell'amata, preferendolo al figlio dell'odiata, che è il primogenito, ma riconoscerà come primogenito il figlio dell'odiata, dandogli una parte doppia di tutto quello che possiede, perché egli è la primizia del suo vigore e a lui appartiene il diritto di primogenitura. Se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle, che non ubbidisce alla voce di suo padre né a sua madre, che non dà loro retta neppure dopo che l'hanno castigato, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della città alla porta della località dove abita, e diranno agli anziani di quella città: questo nostro figlio è caparbio, è ribelle, non vuole ubbidire alla nostra voce, è senza freno, è un ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno a morte. Così toglierai via di mezzo a te il male, e tutto Israele lo saprà e temerà. Quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appenderai ad un albero. Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso al legno è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che il Signore tuo Dio ti dà in eredità. Questa settimana, per almeno tre volte, ma ne vorrei ricordare solo due, Mi è capitato di ascoltare, penso che sia capitato anche a voi, tra virgolette, è capitato, parlare proprio del tema della dignità. In primo luogo a degli operai che protestavano di fronte, diciamo, al governo, perché non c'è, come dire, nessuna iniziativa per impedire che la loro azienda, diciamo, li lasciasse senza lavoro. E le persone intervistate hanno detto: toglierci il lavoro vuol dire toglierci la dignità, quindi la dignità di vita. Ad altri giovani, che sono praticamente in prima linea in questi giorni in Ucraina, a causa, diciamo, di interessi politici e di una certa forma di dittatura, molti sono morti e alcuni di loro hanno reclamato dignità, dignità di vivere. Ovviamente queste sono solo due forme di dignità reclamate, molte sono altre le forme di dignità che stanno alla base del rispetto, del questo vivere con le persone, del rispettarle per quelle che sono e, come dicevo, senza che questo significhi approvare semmai le loro scelte che sono contrarie all'insegnamento della scrittura. Ma la dignità va riconosciuta a tutti. E i capitoli che stiamo leggendo ultimamente e che ci hanno portato poi a questo capitolo di oggi, diciamo, sono capitoli che trattano di varie, come dire, norme che il Signore ha stabilito affinché, diciamo, quando si fossero verificate certe situazioni, il popolo sapesse come comportarsi, come relazionarsi a quelle situazioni. E Israele doveva porre molta attenzione a queste, diciamo, norme che il Signore aveva dato, questo per, come dire, come viene sottolineato, per togliere dall'interno del popolo tutte quelle forme di discriminazione o di contaminazione. E quindi sulla scia di queste norme, che anche il capitolo 21 di questa mattina si colloca. Evidentemente quello che abbiamo letto noi non possiamo prenderlo, come dire, alla lettera, non dobbiamo prendere una persona che si è macchiata di omicidio e applicarla al legno, non possiamo andare in guerra a prendere donne prigioniere e poi sposarcele e via di seguito, diciamo, in modo letterale, ma ci sono delle norme che qui il Signore stabilisce per arginare tutto ciò che invece non tiene conto della dignità della persona. Quindi anche questo capitolo, che non possiamo prendere in termini letterali, ha certamente molte cose da dirci sul piano applicativo alle varie situazioni nelle quali possiamo venire a trovarci e che hanno a che fare con la nostra attualità. Lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo, il nostro intento di studiare il libro del Deuteronomio evidentemente non è tanto di carattere esegetico, seppure in parte lo facciamo perché dobbiamo, come dire, contestualizzare, ma ha a che fare più che altro, diciamo, la nostra, il nostro approccio è più di un carattere applicativo, cioè che cosa hanno da dire a noi queste norme, che cosa ha da dire a noi l'esperienza del popolo di Dio e che cosa il Signore vuol dirci oggi con queste cose, visto che noi affermiamo come popolo del libro che la parola di Dio è attuale, è alla la piena autorità oggi come l'aveva nel passato. E quindi parleremo della dignità. Secondo il commentatore Christopher Wright, il capitolo che abbiamo letto è diviso in 5 sezioni, anche se noi ne abbiamo la nostra divisione nel libro, nella Bibbia, è di 4, e 5 sezioni nelle quali si affrontano difficoltà e situazioni di cattiva condotta umana e il cui intento dell'autore, che non è Mosè ma Dio stesso, dà delle norme per porre, come dire, per arginare per eliminare tutto ciò che è illecito e che può avere conseguenze, diciamo, gravi per l'intero popolo. È utile sottolineare che sia il primo, diciamo, gruppo di norme che il quarto, mirano proprio ad espellere dal popolo di Dio, dal cospetto di Dio e dal popolo, e così pure dal territorio, qualsiasi forma di contaminazione. I versetti praticamente 9 e 21 ci dicono questo, ma sono applicabili a tutte e cinque le sezioni. Molto velocemente, le cinque sezioni riguardano, o le cinque norme, dal versetto 1 al 9, le norme sugli omicidi ignoti e quindi l'espiazione. Versetti 10 e 14, la norma sulla donna prigioniera in caso di guerra. Versetti 15 e 17, una norma, il diritto del figlio primogenito. I versetti successivi, da 18 a 21, norme sul figlio ribelle, quindi figli disobbedienti. E l'ultima parte, versetti 22 e 23, norme circa il cadavere di un condannato a morte. E quindi proseguiamo proprio analizzando questi aspetti, queste norme, tenendo presente il tema della dignità. In primo luogo, norme sugli omicidi ignoti e espiazione. Si è già visto che Mosè, nel capitolo 19 in particolare, ha trattato il tema dell'omicidio, doloso o colposo, in cui sia riconoscibile, individuabile, l'autore e quindi come comportarsi nei confronti di chi si è macchiato di questo peccato. In questo caso qui si parla di un omicidio di cui non si conosce l'autore e della necessità però di fare giustizia, di garantire giustizia al malcapitato, dandogli una sepoltura decorosa attraverso però l'assunzione di responsabilità da parte di qualcuno, perché un omicidio c'è stato, qualcuno ha commesso questo omicidio, qualcuno deve assumerne le responsabilità. E qui ci viene detto che deve essere l'intera comunità di Israele a farsene carica e deve essere in questo caso l'intera città più vicina al cadavere, trovato nei campi e di cui non si conosce l'omicidio. Questo perché non è lecito, secondo la scrittura, lasciare un caso insoluto. Cioè si doveva necessariamente chiudere il processo. Non bisognava mantenere, come succede piuttosto con il nostro paese, dove i processi vanno avanti per 15, 20, 30 anni, non si sa mai chi è responsabile, e dopo, siccome bisogna chiudere, dice che non ci sono responsabili, o chi era ipotizzabile o era stato accusato inizialmente, poi viene detto non sussiste il fatto, no? E quindi praticamente si chiude una questione senza che ci sia un colpevole. Qui il Signore ci dice no, deve essere... Qualcuno deve pagare per quell'omicidio, deve assumersene le responsabilità. Ora, ciò fa pensare che comunque i giudici, gli anziani, i sacerdoti dovevano comunque fare un'acculata indagine per individuare chi fosse il responsabile di questo omicidio. E nel caso non si fosse trovato, ecco, era responsabilità del popolo, del paese, della città più vicina al cadavere, farsene carico. Ed è interessante vedere come il Signore fornisca in questo caso delle norme che regolino anche le relazioni tra le città confinanti, al fine di evitare proprio i conflitti con le città. Sei stato tu, non sono stato io, sono stati loro, no. Il Signore stabilisce, che la città più vicina al cadavere si faccia carico. E l'ordine dato agli anziani e ai giudici, e quindi alle autorità cittadine, della città e di misurare la distanza della città più vicina al cadavere, versetto 2, sancisce proprio un principio di giustizia e di dignità al cadavere, ma anche di mantenimento delle buone relazioni con, tra le città. In questo modo sono evitate, capite, tutte quelle eventuali accuse di colpevolezza che potrebbero sfociare, come a volte succede, diciamo, in battaglie, in conflitti e diciamo anche di carattere etnico. Nello stesso tempo viene detto al versetto 3 che gli anziani dovevano seguire un rituale, diciamo, particolare, anticontaminazione, per dichiarare l'innocenza della comunità. E richiamare in questo caso in causa gli anziani, i giudici, i sacerdoti, quindi le autorità giuridiche e religiose, indica che la questione doveva essere presa seriamente da tutti, perché a loro era stata affidata la responsabilità di decidere, versetto 5, ogni controversia e ogni lesione. Cioè non veniva detto ai cittadini fatevi giustizia. Ci sono dei responsabili, ci sono delle autorità e sono loro che devono fare questo. E tutto questo abbiamo detto con una finalità ben precisa, cioè in questo modo toglierai via di mezzo a te la colpa del sangue innocente. Allora è evidente che il Signore condanna qualsiasi forma di violenza e non la incoraggia affatto nel parlare in questi termini. La norma però tiene conto di una cosa, e cioè della malvagità dell'uomo a causa del peccato. Ieri in questi giorni ieri in particolare con Cinzia e Claudio abbiamo parlato, diciamo, di quanto sia difficile parlare di peccato, cioè bisogna andare a evangelizzare e non dire che sei un peccatore, quindi uno poi non si sa perché bisognerebbe evangelizzare chi non è peccatore. Qui il Signore non sta condannando, cioè non sta incentivando una certa forma, ma sta condannando ogni forma di peccato. E quindi tiene conto che l'uomo è un peccatore e della necessità però che di fronte a situazioni sia fatta giustizia. E quindi ci viene detto che non essendo stato appurato alcun colpevole, abbiamo detto era necessario che qualcuno espiasse il sangue versato, visto che nessuno l'ha visto spargere, no? Versetto 8, gli anziani devono dire, Signore, non incolpare perché noi non l'abbiamo visto spargere, non siamo testimoni. Ma qui ci viene anche detto che tutto ciò doveva avvenire attraverso un caprio espiatorio. Siccome il testo evidentemente, ci dice che bisognava prendere una giovenca, che bisognava troncargli il capo presso un torrente fuori dalla città dove ci fosse acqua corrente e in un luogo dove nessuno lavorava, quindi campi non vedevano la presenza dell'uomo giornalmente, ecco, siccome non ci sono dette o non ci è data la spiegazione di questa procedura che viene qui prescritta, se non la finalità ultima, e cioè quella di togliere, diciamo, la responsabilità al paese dell'omicidio, possiamo però qui ipotizzare, almeno due spiegazioni possibili perché il Signore parli della necessità di prendere una giovenca che costituisca il caprio espiatorio per quell'omicidio. Allora, versetti da 4 a 6, che ci parlano di questa giovenca, rappresenta in primo luogo, l'esecuzione sostitutiva al criminale sconosciuto. L'uccisione della giovenca, vedete, non è un sacrificio, perché non c'è spargimento di sangue, ma solo una esecuzione, cioè la rottura del collo. Ciò nonostante, come detto, questo atto raggiunge l'obiettivo che è, o l'effetto, cioè quella dell'espiazione della colpa, a significare proprio che la colpa è stata rimossa perché è ricaduta su qualcun altro, in questo caso sulla giovenca, che è il caprio espiatorio, cioè il sostituto del responsabile. Inoltre il lavacolo delle mani da parte di tutti i sacerdoti delle città e da parte degli anziani, sul collo troncato della giovenca presso il corso dell'acqua, e abbiamo detto in un luogo dove non c'è cemento, cioè non è lavorato il terreno, vogliono in qualche misura riaffermare la non colpevolezza del popolo, che però deve chiedere perdono al Signore perché qualcuno quell'omicidio l'ha commesso. Perché qui si parla di omicidio, non si parla di una morte accidentale. Si dice che c'è stato un omicidio e non avviene se non per mano di qualcuno. Non è possibile individuarlo, allora il popolo se ne fa carico. Ma non essendo il popolo diretto, come dire, responsabile, ecco, qualcun altro è in questo caso il capro espiatorio. E la seconda ipotesi invece è che il rito è in qualche misura la ricostruzione simbolica di come sono andati i fatti dell'omicidio avvenuto in un luogo non frequentato, lontano dalla città e di cui non è possibile individuare il responsabile. Facendo questo fuori dalla città, in questo luogo, trasferendo quindi la colpa lontano dall'insediamento umano e lavandosi le mani in quest'acqua corrente, si allontana in questa forma qualsiasi minaccia per la comunità. Cioè, la comunità sta dicendo: non si è fatto avanti il colpevole, noi non lo conosciamo, ce ne assumiamo la responsabilità come popolo, ma non ne siamo responsabili, ci laviamo le mani dichiarando dinanzi al Signore la nostra, cioè come se fossimo noi responsabili, però in realtà non lo siamo e quindi siamo puri di fronte a questo omicidio. C'è quindi una sorta di ricostruzione di come sono andate le cose, ma c'è il qualcuno che deve in qualche modo essere dichiarato responsabile, e in questo caso Dio sceglie un animale. Ora si potrebbero ampliare le riflessioni in merito, ma io vorrei chiederci insieme quale applicazione nell'ambito giuridico e sociale può avere questa norma oggi. Sicuramente a fronte di situazioni analoghe è compito della magistratura, della polizia giudiziaria, comunque delle autorità competenti, fare tutte le ricerche, indagini per cercare di individuare il colpevole o i colpevoli. Perché nessun caso dovrebbe, come dicevo prima, essere archiviato senza che vi sia, come dire, qualcuno che se ne assuma le responsabilità. Quando un uomo o una donna è vittima di un omicida e di cui non sia possibile la sua identificazione, è l'intera comunità che dovrebbe farsene carico sul piano materiale e quindi provvedere ad una sepoltura, ma anche sul piano etico, facendo cordoglio che c'è successo qualcosa di cui la collettività ne è responsabile. Il fatto stesso che non venga fuori il responsabile vuol dire che la comunità è responsabile perché ha una cultura della deresponsabilità Allora è la comunità, non c'è colpevole, va bene, allora come comunità ce ne assumiamo la responsabilità, affinché ciò non accada, per essere vigili affinché ciò non si ripeta. E questo è vero anche per la vita della Chiesa. Se nella comunità un fratello, una sorella, un marito, una moglie, un figlio, una figlia è vittima di uccisione morale e affettiva e nessuno nella Chiesa si sente direttamente responsabile, è l'intera Chiesa che è responsabile. È l'intera Chiesa che deve umiliarsi, fare cordoglio e chiedere perdono a Dio affinché tali peccati siano espiati, estirpati, scusate, dalla Chiesa. In fondo il sacrificio di Cristo alla croce come caprio espiatorio del peccato di tutti gli uomini, di tutte le donne, ha la sua valenza se la Chiesa si lava e lava il suo peccato nel sangue di Cristo. Se riconosce la propria responsabilità in Cristo, che ha preso il suo posto. Vedete, fratello e sorella, non è sufficiente lavarsi, come dire, la coscienza, o se volete anche le mani, dicendo ma io non c'entro in questa situazione, io non sono stato io, sono gli altri, è lui, è lei, è la Chiesa, ma io ne sono fuori. Questo sarebbe il modo di procedere di Pilato, che di fronte alla sua, alla necessità di assumersi una responsabilità per decidere le sorti del condannato, dice: io fate quello che volete, io me ne lavo le mani, cioè non sono responsabile di questo. Ma nella Chiesa non succede così, non può succedere così, non è sufficiente tirarsene fuori per essere puliti dalla situazione. In questo testo infatti la Scrittura ci insegna che lavarsi le mani e la coscienza vuol dire passare inevitabilmente attraverso la confessione comunitaria del proprio peccato. Versetto 8 abbiamo letto, dice queste cose: Signore, perdona al tuo popolo Israele che hai riscattato, e non rendere responsabile il tuo popolo di Israele dello spargimento di questo sangue. Ma qui si viene sottolineato in particolare la necessità di una confessione pubblica. Allora, se nella Chiesa succede qualche cosa e il diretto responsabile, la diretta responsabile non viene fuori, è un male per la Chiesa. Ma la Chiesa deve farsi carico della responsabilità di ciò che è accaduto. Questo avviene, deve avvenire nelle famiglie, nella società, e come dicevo in particolare per noi che sappiamo che siamo dei peccatori e quando qualcosa accade in parte siamo responsabili. Inoltre è responsabilità della Chiesa, come dicevo prima, se il diretto interessato non si fa avanti, è quello di ridare dignità al fratello, alla sorella che è stata offesa, che è stato ucciso moralmente, affettivamente. E la Scrittura ci dice che il sole, come nel caso dell'omicida di cui non si conosce dell'omicidio di cui non si conosce l'omicida, sia nel caso del cadavere appeso alla legna, ci dice che la cosa deve essere chiusa in giornata, prima che il sole tramonti. Non bisogna far passare molta acqua sotto i ponti, come si direbbe, cioè che poi vada nel dimenticatoio. Una situazione non risolta rimane una situazione non risolta. Un caso non risolto rimane un caso non risolto. E così è per la vita della Chiesa. La seconda norma riguarda la donna prigioniera di guerra. Questo aspetto, secondo aspetto normativo, evidentemente non possiamo sradicarlo, come dire, dal contesto culturale del suo tempo in cui fu sancito. In quel tempo purtroppo la donna non godeva di grande dignità da parte della cultura sociale, in particolare tra i popoli pagani. e forse oggi potremmo anche fare un lungo elenco di paesi dove la donna, scusate, si viene detto non vale nulla, è fatta solo per fare figli. E diciamo i paesi dell'Islam ci insegnano purtroppo negativamente questo. Ma anche tra il popolo di Dio potevano esserci degli abusi, è per questo che il Signore dà una, come dire, una norma. Potevano esserci degli abusi da parte degli uomini che Dio intende arginare, senza per questo incoraggiare, vedete qui, la promiscuità, anticipando che in qualche maniera, in caso di guerra, ci sarebbe stata la possibilità che qualcuno, prendendo prigioniera una donna, si sarebbe innamorata di quella persona. Poteva anche essere legittimo l'innamoramento. Però Dio sancisce come bisognava comportarsi in questi casi. E infatti vedete che la norma si prefigge di mitigare gli effetti negativi, tutelando che cosa? Tutelando le vittime, le donne in questo caso, di cui si era innamorato e ci si era innamorati durante la guerra e prendendole in moglie. Chi si innamorava di una donna che aveva presa come prigioniera e quindi pensava di prenderla come moglie, doveva farsi carico di alcune cose. In primo luogo ci viene detto, versetto 11, doveva condurla a casa. È un senso che elimina, come dire, quella accentualità alla schiavitù, portarla a casa, cioè quindi condurla nella propria casa, come una regina che entra in casa e non come una schiava. Doveva poi riconoscerle grande dignità. La norma esplicitata nei versetti 12 a 13 che abbiamo letto dà il senso della dignità che le si doveva riconoscere e anche della protezione che le si doveva garantire. Un altro elemento della dignità era che la donna avesse la possibilità di affrontare quella nuova realtà senza forzatura, avendo anche la possibilità e il tempo necessario per piangere i propri cari morti in battaglia. Quindi è una norma che mirava a proteggere il debole dal forte e che impedisse che il forte, in questo caso il vincitore della guerra, facesse sopruso, come dire, della vita dei deboli e di chiunque altro. In sintesi ci sono quattro cose che vengono qui sottolineate. In primo luogo la donna non doveva essere violentata moralmente e sessualmente, come purtroppo sta accadendo nei conflitti etnici in molti paesi non molto distanti da noi. In secondo luogo, alla donna le si doveva concedere il tempo necessario per adattarsi a questa nuova condizione senza alcuna imposizione o assoggettarsi al marito padrone. La norma, in terzo luogo, per rispetto verso la donna, poneva anche dei limiti che potevano essere definiti dei diritti dello sposo, e cioè dal punto di vista sessuale. E il limite era che la donna doveva sentirsi pronta a questo passaggio. Non doveva essere un obbligo, ma un qualcosa che faceva gioiosamente verso la persona che aveva scelto di farsela, cioè aveva scelta come moglie. Perché una relazione gioiosa è tale se non c'è forzatura, se c'è amore, dignità, rispetto e attesa, allora si può vivere questo. In quarto luogo, ci viene detto che se l'uomo si stancava della propria moglie e dei propri doveri, diciamo, matrimoniali, Ci viene detto che doveva lasciarla andare in piena libertà, perché già il fatto di non riconoscerla più come moglie, era una grande offesa, era un farle del male ulteriore, quindi una mancanza di dignità. Figuriamoci se poi se ne approfittava dal punto di vista economico, cioè vendendola come schiava. Il Signore dice: no, sei stanco di averla come moglie, sei responsabile che hai fatto qualcosa che non dovresti fare, lascia libera la donna che faccia la sua vita. Come dicevo, già lasciarla era una grande umiliazione, quanto più lo sarebbe stato se fosse stata venduta come schiava. E qui c'è, come dire, una fattispecie di divorzio a tutela della donna, ma che è anche una indicazione a tutela dei diritti umani, dei più deboli, che deve essere applicato non solo nei casi di guerra, ma in tutti i casi. Allora, che cosa significa questo oggi per noi? Due cose. In primo luogo, se la società contemporanea sapesse cogliere le implicazioni della dignità che si deve riconoscere ad ogni essere umano, e nello specifico alla relazione di coppia, tenendo presente quello che è l'insegnamento biblico relativo a Cristo e alla Chiesa, certamente molti matrimoni sarebbero salvati, sarebbero recuperati. Se i mariti, in secondo luogo, perché di tale si parla in questo caso, e quindi si rivolge a noi, sapessero farsi carico delle loro responsabilità nei confronti della propria moglie rispetto a Cristo, Efesi 5, 25, 30, certamente molte relazioni sarebbero salvate e godrebbero di quella serenità e dignità reciproca. Ora, quanto più è vero questo, o dovrebbe essere vero per noi credenti che diciamo di amare Dio? Se il nostro rapporto con nostra moglie, con nostro marito, non è di grande dignità, rispetto, umiltà, servizio, pazienza, attesa, amore e altri aggettivi che potremmo aggiungere, se non è in questi termini, noi stiamo contribuendo allo sfascio della relazione e soprattutto stiamo contribuendo al disprezzo della dignità altrui, di nostra moglie, di nostro figlio, di nostro marito, scusate. E allora la domanda è a noi mariti, a voi mogli, a che punto siamo nella relazione con nostro marito, con nostra moglie, rispetto a Cristo, che la Scrittura ci dice ha dato se stesso. È vero che usa il riferimento alla Chiesa, ma Cristo ha dato se stesso per me uomo, per te donna, che insieme siamo Chiesa. E noi, quando pensiamo alla nostra relazione con nostra moglie, voi donne che quando pensate alla vostra relazione con vostro marito, o al vostro futuro marito, dovete pensarla in relazione a Cristo. Se non la pensate in relazione a Cristo, voi vi state imbattendo, state vivendo una situazione che complicherà molto la vostra relazione. Una terza norma che qui ci è presentata riguarda la questione del diritto di progenitura, versetti 15 e 17. Questa norma si equilibra con quella successiva e si compenetrano insieme, perché la prima è una norma che protegge il figlio dal padre ingiusto e la seconda protegge i genitori da figli indisciplinati. E insieme le due normative enfatizzano quello che deve essere l'equilibrio all'interno della famiglia dei doveri e dei diritti che dovrebbero caratterizzare la vita familiare. e la famiglia è lo specchio della società, di questa società più allargata. Ovviamente il versetto 15, quando si dice se un uomo ha due mogli, non è una incitazione o approvazione alla poligamia, o oggi si direbbe alla bigamia. Dio ha già stabilito sin dalla creazione la monogamia, cioè un solo marito per una sola donna per un solo marito. L'uomo lascerà suo padre, sua madre, e viceversa, si unirà a sua moglie. Vedete, abbiamo letto stamattina, anzi ci è stato ricordato l'esperienza di Mosè e dei figli, si parla delle mogli, di una moglie per ogni figlio, e dei figli che avevano avuto in questo. Questo è il principio biblico creazionale. Ciò nonostante, in Israele era anche diffusa, se non pure molto, la bigamia. Ed era, permessa, e in qualche modo enfatizzava quanto il peccato di Adamo ed Eva avessero inciso anche quell'ambito della vita. E in alcuni casi la bigamia era, segno di ricchezza, no? Di ostentazione, di benessere, di prestigio, che caratterizzava in particolare i nobili e i re che potevano decidere. Ricordiamo l'esperienza di Davide, che disse: prendetemi quella donna. E il capitolo 17 di Deuteronomio, versetto 17, quando Dio dà la norma relativamente ai re, dice che il re non dovrebbe avere molte mogli, e il molte vuol dire che due sono già troppe. E forse qualcuno direbbe che anche una è già troppo. Ma qui il Signore ha stabilito il principio della monogamia. Il Signore che ha stabilito il tema della monogamia sa però che il peccato di Adamo ed Eva ha corrotto anche questo aspetto, e quindi gli uomini avrebbero peccato contro lui di bigamia. E in ragione di ciò li previene, come ci è stato insegnato a Ifede, no? Proprio mi pare una delle prime lezioni, che Dio dà una legge, dà una norma, però sa che poi il popolo avrebbe peccato e, ne dà una seconda per rimediare a quella norma. In questo caso Dio previene il popolo dando una norma che andasse a regolare proprio il tema della primogenitura, affinché a causa del peccato e del favoritismo del padre il figlio primogenito non fosse penalizzato. Il figlio primogenito non doveva soffrire per il fatto che sua madre non fosse più la prima donna favorita da suo padre. E l'evidenziare questo è una ulteriore conferma che il mandato creazionale di Dio, cioè quello di una sola donna per un solo uomo, era più che buono ed era anche la salvaguardia della progenie. È vero che in alcuni casi nella scrittura, nel progetto dell'incarnazione del figlio di Dio, Gesù, Dio stesso ha capovolto l'ordine della primogenitura, Giacobbe, Esaù, Isacco, Ismaele, Efraim, Manasse, ma il principio giuridico di base rimaneva saldo. C'era una norma, una legge sulla primogenitura che doveva essere rispettate. Voi ricordate che anche il Signore Gesù nella parabola del Dio prodigo, che noi chiamiamo il figlio prodigo, c'è sullo sfondo c'è questo insegnamento. Allora, quante situazioni oggi a causa di relazioni illecite, di seconde nozze, di convivenza sono il dramma per molti figli? Si parla di miei, di tuoi, di nostri. I miei gliel'hanno date ai tuoi, i tuoi gliel'hanno date ai nostri, i nostri se ne sono date tantissime, e via di seguito. Creando in qualche maniera conflitti all'interno della famiglia, sia tra genitori e figli, ma anche tra i fratelli stessi, che poi in certi casi non sono fratelli se non di madre o di padre, dipende. E questi conflitti sfociano in atti drammatici. E un genitore che oggi crea parzialità, favoritismi all'interno della propria famiglia, verso un figlio, verso una figlia, a discapito degli altri, sta, come dire, lavorando o sta aprendo la porta proprio all'odio contro un genitore e tra i fratelli. Un genitore dovrebbe trattare, come abbiamo visto questa mattina, come ci tratta il Signore. Siamo tutti figli, tutti di pari dignità. E i figli, pur riconoscendo che c'è un maggiore, un minore, ma la dignità è una cosa che deve essere riconosciuta a entrambi. E un genitore non dovrebbe mai avere favoritismo. E anche nella Chiesa, per parlare un po' più in termini applicativi per noi, non sono ammessi favoritismi. La responsabilità pastorale del pastore è quella di non considerare il gregge di prima e di seconda classe, di prima e seconda categoria, perché sarebbe un dramma, diciamo, che sfocerebbe nella frammentazione della Chiesa, delle relazioni, della famiglia di Dio. In Cristo Gesù, abbiamo detto, dopo Cristo Gesù siamo tutti primogeniti. Abbiamo tutti pari dignità. Siamo tutti sullo stesso livello. E allora noi dobbiamo fare attenzione come pensiamo al fratello, alla sorella, superiore, inferiore a noi. Non sta a noi fare questa valutazione, non la fa Dio e noi non possiamo essere superiori a Dio. La quarta norma, vado più veloce possibile, riguarda i figli ribelli. Anche questa norma è di estrema importanza nell'ambito familiare e della responsabilità genitoriale, perché qui chiama in causa proprio il padre e la madre, versetti 18-19. In qualche misura qui c'è la ripresa del quinto comandamento rivolto ai figli a rispettare i genitori ed essere sottomessi ai genitori, Deuteronomio 6:5-16, Esodo 20:12. In questo luogo, in primo luogo, scusate, è sottolineato che i genitori, in primis il padre e la madre in armonia e sintonia con il padre, devono avere un progetto educativo di crescita condiviso verso i figli. Non si possono avere due progetti educativi nella famiglia. Il padre non può dire quello che dice, contraddire quello che dice la madre non può dire quello che contraddice, cioè qualcosa che contraddice il padre. Io ricordo che quando il Signore ci ha fatto capire che saremmo diventati genitori, abbiamo fatto questo ragionamento e ci siamo detti, una delle cose che ci siamo detti, che poi abbiamo cercato di trasmettere ai nostri figli, è mai, diciamo, intervenire a seguito di un atto disciplinare, che lo sta facendo il padre, lo sta facendo la madre, intervenire e dire: ma che cosa stai facendo? Che questo vuol dire spezzare la relazione familiare, cioè orientare il figlio a favore di uno o dell'altro dei genitori. E per noi è stato fondamentale questo, senza avere la pretesa di esserci sempre riusciti, non è che stiamo dicendo questo. Però è stato fondamentale perché i nostri figli non si sono mai schierati dalla mia o dalla sua parte. Hanno sempre visto che c'era serietà e la disciplina che veniva applicata era quella che, diciamo, si riteneva giusta in quel momento dal fatto di un genitore. Poi nel privato noi ci siamo parlati. E quando ci siamo resi conti che avevamo sbagliato, peccato contro i nostri figli, li abbiamo presi insieme e abbiamo detto loro, confessato loro il nostro peccato con il pianto, di aver sbagliato. Ma non abbiamo mai voluto creare, diciamo, questa divisione all'interno della famiglia dove il figlio si deve schierare, la figlia si deve schierare dalla parte di uno dei genitori. I genitori sono i genitori, perché Dio ha voluto così. Ci viene detto che i genitori, in pieno accordo, dopo aver fatto tutto ciò che rientrava nella loro responsabilità educativa, e aver constatato, nonostante tutto, che il figlio, e qui si dice non di un bambino, ma di un figlio ormai adulto, è un figlio ribelle, delinquente, ubriacone, ed è qui devono i genitori, devono avere il coraggio di affidarlo alla giustizia, affinché non crei danno anche alla collettività. Ora io so che questa è una norma che può sembrarci estrema e che la società odierna condanna violentemente, così come condanna qualsiasi forma di correzione, di castigo educativo nei confronti dei figli, ma lasciateli fare quello che vogliono, devono scegliersela loro la vita. E infatti la realtà ci dimostra che viviamo in una società dove i figli sono lasciati a se stessi, proprio per al proprio discernimento, alla scelta di amicizie che vogliono e alla gestione di queste amicizie come vogliono, ad uscire, ad entrare di casa come se fosse un albergo, quando come vogliono, e a trattare i genitori come servi e non come genitori. E vi garantisco che io lavoro in università e sento figli al telefono che mandano a quel paese i genitori a, come se nulla fosse, stanno parlando tra di loro e trattano i genitori come se fossero degli stracci. E la causa? Sono i genitori. Perché non hanno assunto la responsabilità di genitori che devono educare i propri figli. Lasciamoli fare. E la società vuole questo oggi. E infatti ci troviamo di fronte a una società disastrata dal punto di vista relazionale, familiare. La società stessa è il riflesso della famiglia, ma la causa di com'è la società è proprio la famiglia. È per questo che il Signore, prima di parlarci della città, di parlarci, diciamo, di come relazionarci con il mondo, ci dice di come ci dobbiamo relazionare, come? Nella nostra famiglia. Per questo il Signore ha stabilito che ci fosse una catechesi, cioè un'educazione genitoriale, di cui Salomone si preoccupa fortemente nei confronti dei propri figli. Allora sappi, caro ragazzo, ragazza, a prescindere dalla tua età, che ogni, come dire, protesta, ogni rifiuto all'autorità genitoriale, prima di essere un rifiuto, un disprezzo dei tuoi genitori, è un rifiuto, è un disprezzo di Dio, che ha istituito i tuoi genitori per il tuo bene. È chiaro che qui c'è da fare tutto un discorso sulla responsabilità genitoriale, perché anche lì abbiamo letto, il Signore dice che quando i genitori hanno fatto tutto, un genitore che non fa tutto è responsabile, anche del dramma dei propri figli. Salomone lo sapeva bene e la sua sintesi sta a Proverbi 1, 8 e 9 e 6, 23 è questa: ascolta, figlio mio, non disprezzare la disciplina, non disprezzare l'insegnamento di tuo padre e di tua madre. Quante volte, e lo ricordo, non ne potevo più di mio padre, di mia madre che mi dicevano: fai questo, ubbidisci. E io ho conosciuto molta disciplina e di questo devo ringraziarli. Ovviamente la disciplina non deve necessariamente essere, come dire, dello scappellotto, della, come usavano i nostri genitori, con la fibbia, la cintura, ma ci vuole la fermezza, la serietà da parte dei genitori nel rispettare, far rispettare quelle che sono le norme di convivenza, le regole della disciplina che un figlio deve al proprio genitore. L'ultima norma riguarda il cadavere di un condannato, riguarda il cadavere di un condannato a morte. E qui si tratta di coloro che si sono resi colpevoli di omicidio e processati per pena capitale, versetto 22. E anche qui è importante collocare questa norma nel suo contesto sociale e culturale del tempo, come dicevo, e di cui poi Levitico 24, 20 e 21, Deuteronomi 19 e 21 dà delle indicazioni in merito. Ora è evidente in questo brano che il tema della giustizia è qui ripreso con forza e con l'intento proprio di prevenire e di togliere da Israele ogni forma di male, versetto 21. Ma la persona processata non doveva, viene detto qui in questa norma, non doveva essere oggetto di ulteriori violenze da parte di improvvisati giudici o dalla popolazione vedendo il cadavere appeso al legno e dando così sfogo alla propria ira. C'era già stata giustizia, perché questa persona era stata processata, è stata processata, l'affissione al legno, l'impiccagione, era ed è per sé una grande umiliazione, anche per i propri familiari. Però Dio ordina che quel corpo doveva essere tolto dal legno prima che il sole tramontasse, proprio per evitare che ci fossero accanimenti da parte del popolo che volesse fare in qualche maniera giustizia da sé. Il Signore vuole sottolineare qui l'importanza che la giustizia sia applicata e che sia applicata da chi è responsabile che la giustizia venga applicata. Noi non siamo i giudici e che dobbiamo processare chiunque, diciamo, alla nostra libertà. Non siamo stati incaricati di fare questo. Questa è la ragione di fondo di questa norma. Però questa norma ci parla anche di grazia, ci parla di dignità sia per il condannato, perché appunto doveva essere deposto, cioè tolto dal legno e posto in una tomba, ma è una norma che si proietta avanti nella prospettiva di Cristo. Nella prospettiva di Cristo che sarebbe stato ucciso in realtà dalla nazione, non solo delle autorità religiose e, diciamo, governative, sarebbe stato ucciso e appiccato a legno, proprio come espressione massima della maledizione. E infatti noleggiamo che dopo essersi accertati che Cristo era morto, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo con lui chiesero il corpo di Cristo per deporlo in una tomba, proprio a memoria di questa norma deuterocanonica. In Giovanni 19, 38 a 42 vediamo che Gesù è tolto dalla croce e posto in una tomba. E Paolo più avanti riprende la norma di Deuteronomio, lo applica a Cristo crocifisso proprio in contrapposizione alla legge e in virtù del quale i credenti sono salvati. Cristo ci ha riscattati, ci dice, dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque appeso al legno. Quindi qua il riferimento del Deuteronomio è l'anticipazione di Cristo. E Dio non voleva che le persone venissero appiccate al legno. Voleva che si fosse invece che le persone si vivessero una vita, diciamo, di rispetto, di dignità di chiunque fosse sul territorio, che non si macchiassero di omicidio. Perché? Perché qualcuno al legno invece si sarebbe stato appiccato. E qui viene detto affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e noi ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso, Galati 3, 13, 14. Allora, in conclusione, abbiamo considerato che ogni uomo, ogni donna, per qualsiasi circostanza, ha grande dignità davanti agli occhi del Signore. Diciamo però in conclusione che coloro che meritavano e meritano a causa del loro peccato la più severa condanna, e cioè la pena capitale in assoluto e per l'eternità, quindi noi tutti, per le persone che vivevano la peggiore della situazione di emarginazione dalla società, a causa anche di disagio fisico, ecco, tutte queste persone, comprese noi, ricevono da Cristo grande dignità, vita esuberante qui ed ora e per l'eternità. Gesù, che non meritava alcuna condanna per mancanza di colpe, nonostante ciò, si dice la scrittura che fu messo a morte per mano di iniqui e appeso al legno come il peggiore dei malfattori, maledetto da Dio. Le tre croci, Cristo al centro, danno proprio il senso che quell'uomo era considerato il peggiore dei malfattori, eppure non aveva fatto nulla. Isaia ci dice che erano le nostre colpe che aveva portato e che lo avevano portato alla croce, e Dio l'aveva umiliato a causa del mio, del nostro peccato. A Cristo non è stata riconosciuta alcuna dignità. Isaia ci dice che le persone si vergognavano pure di guardarlo in faccia, tanto era malvagio per loro. Ma la sua immeritevole e umiliante morte ha permesso che tu, io, noi ricevessimo grande dignità. Noi tutti eravamo e siamo indegni di essere chiamati suoi figli, ma in virtù della sua morte alla croce siamo stati adottati per essere figli ed eredi, secondo le promesse. Galati 3, 29 e Efesi 1, 11. Allora ti chiedo, fratello, sorella, amico, amica, tu a chi ti rivolgi per avere riconosciuta la dignità? Sei proprio certo, certa che il mondo ti riconoscerà dalla dignità, una dignità maggiore a Cristo? Ricordi il figlio minore del Dio prodigo? Aveva ricevuto grande dignità dai suoi amici, stima, fin tanto che aveva da sperperare a beneficio di amici speculatori. Quando non aveva più nulla da offrire in termini materiali, neppure tra i porci ha trovato accoglienza e dignità. Le persone che forse guardano a te probabilmente chiedono il tuo denaro, chiedono le tue risorse, chiedono il tuo corpo, ma dopo diranno: non vale niente. Quando tu deciderai di non dare più queste cose perché riterrai essere cose sbagliate, non varrai più nulla, non varrai più nulla per quelle persone. Oggi ti chiedono il corpo, domani ti chiedono di rottamarlo. Oggi purtroppo la dignità, quella apparente di una persona, è vincolata non a ciò che è, ma a ciò che può offrire. Cosa mi puoi dare? Allora vali qualcosa. Non mi puoi dare niente. Che me ne faccio di te? Vai pure da qualcun altro. Credo che noi dobbiamo ringraziare Dio che in Cristo non abbiamo un trattamento diverso, il più alto trattamento di dignità, perché Cristo ha offerto al Padre il prezzo della nostra dignità. E la dignità di Dio non è solo per un momento, è per l'eternità. Possiamo cantare il canto Maestà, che troviamo, che ci parla proprio di questa grande dignità che Dio ci ha dato. Ci alziamo in piedi.